Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Le forniture di petrolio sempre più centrali nel nuovo conflitto in Medio Oriente. Trump vuole scortare le navi nello stretto di Hormuz. Minacce a chi non ci sta. Un minuto di silenzio per le vittime di Kerzers. Oggi i bus si fermeranno per l'omaggio alle vittime dell'incendio. La politica continua a discutere sulle immunità. Una battaglia dopo l'altra e Sinner, i film più premiati alla notte degli Oscar. Ma a stravincere è il regista Paul Thomas Anderson con 3 statuette personali. Per lo sport, tempo di bilancio per le Paralimpiadi di Milano Cortina. I giochi diffusi non convincono tutti, ma per il comitato l'inclusione fa passi avanti. Il conflitto in Medio Oriente è ancora in apertura. Il presidente Donald Trump minaccia gli alleati: intervenite militarmente per liberare lo stretto di Hormuz o il futuro della NATO sarà pessimo. Negative le prime risposte, come dall'Australia o dal Giappone. Il Regno Unito pianifica invece l'invio di droni per lo sminamento. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Bettina Müller.
Anche stanotte Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti hanno dovuto difendersi da droni e missili provenienti dall'Iran. Colpiti nuovamente gli accessi all'aeroporto di Dubai, ma è con il blocco dello stretto di Hormuz che l'Iran, sotto il diluvio di bombe israelo-americane, è davvero riuscito a far male. Il prezzo del petrolio infatti è tornato al di sopra dei $100 al barile, quasi il doppio rispetto all'inizio della guerra. E Donald Trump è determinato a strappare quest'arma strategica alla Repubblica Islamica. Ieri ha chiesto a Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito uno sforzo di gruppo per liberare lo stretto. Vale a dire inviare navi da guerra, entrare in conflitto. Appello esteso ai paesi NATO. In un'intervista al Financial Times, Trump ha detto che è solo normale che quelli che beneficiano maggiormente dal funzionamento dello stretto si muovano. «Non manderemo le navi», ha risposto il Giappone. «Stiamo esaminando quel che possiamo fare all'interno di un quadro di legalità». Ed è quello che pianifica di fare il Regno Unito con l'invio di droni sminatori nello stretto. Un'azione non offensiva, dunque. Pressioni esplicite dalla Casa Bianca anche sulla Cina. Se non si impegna attivamente per sbloccare lo stretto, Trump ha minacciato di far saltare il suo incontro con Xi Jinping a Pechino, previsto per la fine del mese.
Di fronte alla situazione sempre più drammatica per i civili coinvolti nel conflitto, soprattutto in Libano, la catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni che si possono fare da subito sul sito www.catenadellasolidarieta.ch, via Twint o negli uffici postali con la menzione Libano. In Francia adesso, dove si è votato ieri per le elezioni municipali, per circa 30.000 comuni il primo turno è stato sufficiente per eleggere il sindaco, mentre la maggior parte delle città andrà al ballottaggio domenica prossima. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Le urne sono chiuse da meno di 12 ore ed è già iniziata la corsa alle alleanze. Le forze politiche francesi dovranno fare delle scelte talvolta difficili. A Marsiglia, per esempio, il Rassemblement National è testa a testa con il sindaco uscente socialista. Ora la palla è nel campo della sinistra radicale, che può scegliere di presentarsi al secondo turno, sottraendo così voti preziosi ai socialisti, o ritirarsi. Lo stesso discorso vale a Parigi, dove il socialista Emmanuel Grégoire ha un bel vantaggio sulla destra di Rachida Dati. A fare la differenza saranno anche qui le scelte dei candidati di centro e di sinistra radicale. In quasi tutte le grandi città, infatti, i candidati che hanno ottenuto almeno il 10% dei voti al primo turno e che possono dunque presentarsi al ballottaggio sono almeno 3, spesso anche 4 o addirittura 5. Un chiaro segnale che la frammentazione del paesaggio politico, che i francesi conoscono bene a livello nazionale, è presente anche a livello locale. Il gioco delle alleanze sarà determinante anche per capire se il Front Républicain, il cordone sanitario anti-estrema destra, che finora ha sempre impedito al Rassemblement National di Marine Le Pen di arrivare davvero al potere, funziona ancora. Una domanda particolarmente importante, anche perché tra poco più di un anno i francesi dovranno scegliere il loro nuovo presidente.
Torniamo sull'incendio dell'autopostale a Kerzers adesso. Oggi pomeriggio gli autisti si fermeranno per commemorare i 6 morti ed esprimere vicinanza ai 5 feriti e alle famiglie. Intanto uno degli aspetti che continua a far discutere è un sostegno finanziario alle vittime, sulla scorta di quello deciso per la tragedia di Crans-Montana. I dettagli con Monica Fornasier.
Per ora le vittime dell'incendio dell'autopostale hanno diritto solo alle prestazioni previste dalla legge federale sull'aiuto a chi ha subito reati, la LAVI, non ad aiuti cantonali o federali, come invece le vittime di un altro dramma, quello di Crans Montanà. A ormai una settimana di distanza da quanto successo a Kerzers, i gran consiglieri friburghesi attendono una decisione da parte del Consiglio di Stato, che si riunisce proprio domani.
Se
queste persone si trovano in difficoltà, dobbiamo assolutamente aiutarle, afferma il capogruppo socialista David Bonny. Il Consiglio di Stato sicuramente adotterà un atteggiamento equo ed equilibrato nel rispetto delle leggi e delle circostanze eccezionali, aggiunge il capogruppo del centro Christian Clément ai microfoni dei colleghi di RTS.
E dans le cadre della situazione eccezionale.
E quindi Kerzers come Crans Montanà. Ma per alcuni parlamentari federali, pure di Friburgo, non si possono fare paragoni. La situazione è completamente diversa per la consigliera nazionale del PS Valérie Pillé-Carrar, anche se è chiaramente una tragedia. La parità di trattamento e il rischio di creare un precedente sono temi che ci preoccupano, assicura la consigliera nazionale PLR Nadine Gobet. Difficile fare una legge che si applichi a tutti i casi. Intanto, oggi pomeriggio alle 14, gli autisti si fermeranno per osservare un minuto di silenzio e suonare il clacson per commemorare i 6 morti ed esprimere solidarietà ai 5 feriti e a tutti i familiari.
Circa 100.000 bambini in Svizzera vivono con un genitore che ha problemi di dipendenze, soprattutto alcol. Una situazione difficile che può avere gravi conseguenze sullo sviluppo e sul futuro dei giovani. Un problema sul quale Dipendenze Svizzera vuole rendere attenti con la Settimana Nazionale d'Azione che si inaugura oggi. Manuele Ferrari.
Conferenze, formazioni, ma anche proiezioni di film e letture pubbliche seguite da dibattiti. Saranno una quarantina in 15 cantoni gli appuntamenti che permetteranno di chinarsi sul problema e capire cosa si può fare per aiutare i bambini che vivono con genitori che hanno problemi di dipendenze. Sara Vilper, responsabile della campagna di Dipendenze Svizzera.
Tutti possono fare qualcosa. Bisogna prestare attenzione ai segnali che questi bambini inviano. Può essere una parola, ma può anche essere un disegno, per esempio.
Essere attenti ai dettagli, dunque.
Sì, questi bambini vivono in una quotidianità difficile, ma la particolarità è che questi bambini non ne parlano perché amano i loro genitori e desiderano proteggerli.
Un ruolo importante lo possono assumere, ad esempio, una nonna o un amico di famiglia che grazie alla loro vicinanza riescono ad offrire momenti di svago ai bambini, distogliendoli per un attimo dalla situazione difficile in cui si trovano. Fondamentale poi rivolgersi ad un professionista che si interfaccia con i genitori che hanno problemi di dipendenze.
Questi professionisti devono fornire sostegno ai genitori nella creazione di un ambito di vita sicuro.
Concretamente si tratta di porre le basi per la creazione di una situazione favorevole al bambino, migliorandone così la qualità di vita.
E ora la notte degli Oscar è Paul Thomas Anderson, il grande protagonista della 98esima edizione. 3 statuette al regista americano come autore, regista e produttore di Una battaglia dopo l'altra. Sinners, i peccatori, era il film super favorito a Los Angeles e porta a casa 4 statuette. Ha seguito la cerimonia per noi Alessandro Bertoglio.
The Oscar goes to One Battle After Another.
Spesso succede, chi arriva la notte degli Oscar con un carico di nomination difficilmente fa man bassa di premi. Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma non è il caso di Sinners, Peccatori, che dal suo record di 16 candidature ha raccolto soltanto 4 premi, tra i quali quello per il miglior attore, ma era difficile che sfuggisse a Michael B. Jordan, che interpreta i due gemelli protagonisti, e quello per la miglior sceneggiatura originale. È Paul Thomas Anderson il vero vincitore della 98esima notte degli Oscar, grazie alle 3 statuette vinte come autore, regista e produttore di Una battaglia dopo l'altra. Dopo 11 candidature raccolte in passato con film come Magnolia, Boogie Nights o Il Petroliere, con le 3 candidature personali di quest'anno, diventate altrettante statuette, ha fatto pace con l'Academy, che finalmente ha riconosciuto uno degli autori più attenti e brillanti della sua generazione. Miglior attrice è Jessie Buckley per Hamnet. I premi ai non protagonisti vanno invece ad Amy Madigan per il thriller horror Weapons e a Sean Penn per il suo ruolo, sempre in una battaglia dopo l'altra, ma, come aveva annunciato, non era presente al Dolby Theatre per ritirare la sua statuetta. Va invece al film norvegese Sentimental Value, quello meno politico della cinquina di candidati, il premio per il miglior film internazionale.
E con quest'ultimo contributo finisce il radiogiornale. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.